Newsline Sera.
18:44 minuti, una buonasera da Chiara Brilli in studio per la nostra Newsline, che apriamo con la cronaca da Prato. Spedizioni punitive avvenute in una cornice più ampia di azioni violente in atto tra due gruppi antagonisti costituiti da pakistani, cittadini marocchini e albanesi impegnati in una faida per il controllo dell'approvvigionamento e del mercato di hashish e cocaina. È quanto ricostruito dalla procura di Prato indagando su due violenti aggressioni avvenute nella città toscana ad agosto. Ci racconta tutto Giorgio Bernardini.
C'è ancora l'ombra della faida nelle questioni che riguardano la procura pratese. In questo caso la faida è per il controllo della droga, del mercato della droga e in particolare dell'hashish e della cocaina. Ci sono due gruppi, si scopre oggi da un'inchiesta di Luca Tescaroli, che si sono affrontati nel corso dell'ultima estate. Avevamo notato che c'erano state diverse aggressioni di gruppi etnici della stessa appunto nazionalità, in questo caso gruppi di pakistani contro gruppi di albanesi e marocchini uniti, diciamo quello che emerge è un quadro appunto spedizioni punitive che vengono operate a proposito appunto del mercato della droga. Ci sono stati due episodi in particolare, l'8 e il 22 agosto, con feriti gravi che si erano verificate e che non era stato possibile fino ad ora collegare. Oggi con questi arresti, diciamo con l'impianto anche accusatorio che la procura ha costruito e che ha chiesto al giudice appunto di comprovare, con questi quattro arresti si viene a sapere appunto che erano legati da questo tentativo di mettere le mani sul mercato e soprattutto di scalzare i concorrenti. Diciamo questa volta non ci sono, come spesso accade, elementi della criminalità cinese a Prato che sono protagonisti di questa vicenda, elementi della comunità appunto cinese criminale che spesso sono più dediti al commercio e allo spaccio di droghe sintetiche. Si parla qui di cocaina e di hashish e si viene appunto a scoprire che questi gruppi erano concorrenti e che probabilmente lo sono ancora, perché pur essendo stati individuati i protagonisti di queste spedizioni punitive, ancora c'è da indagare, e questo ce lo dice la procura, molto, e per capire anche come si svilupperà questa faida criminale che è l'ennesima che dobbiamo raccontare in questa città.
E di cui trovate ulteriori particolari anche sul nostro sito controradio.it. Il 25 novembre a Firenze, in concomitanza con la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza, una donna 29enne di origine tunisina è stata sfregiata dal marito col quale era in corso in una causa di separazione, con più coltellate al volto. È successo nel tardo pomeriggio in via Solferino, dove c'era l'ex teatro comunale. Le sue urla hanno richiamato l'attenzione dei passanti, che sono riusciti a dare l'allarme e mettere in fuga l'aggressore. I carabinieri però lo hanno fermato in una strada vicina, ancora armato di coltello. La donna invece ha rischiato di perdere un occhio per un fendente finito molto vicino. Circa un anno fa aveva fatto denuncia contro il marito per le violenze fisiche e psicologiche, poi aveva ritirato la querela ed era andata a vivere da un'altra parte, sempre nel Fiorentino. Per lei è stato attivato il codice rosa. Protesta martedì sera nel carcere fiorentino di Sollicciano. Molti detenuti si sono rifiutati di entrare nelle proprie celle a causa della mancanza di acqua calda. I detenuti hanno chiesto la presenza del comandante e della direttrice della struttura affinché vedessero da vicino la situazione. Stefano Cecconi è dell'associazione di volontariato penitenziario che opera a Sollicciano. Pantagruel.
Purtroppo non è una cosa nuova, come la pista dell'aeroporto di Firenze non è una cosa nuova, anche l'acqua calda o il riscaldamento all'interno del carcere di Sollicciano non è una cosa nuova, e quindi purtroppo ancora sia i detenuti che gli agenti di polizia penitenziaria spesso e volentieri sono al freddo. Da novembre il termosifone viene acceso, diciamo, in alcune zone del carcere ma non in tutte. Qualche settimana fa infatti anche alcune attività sono state sospese perché, non funzionando il riscaldamento, per esempio la scuola non poteva essere aperta, le sale, le aule della scuola, perché faceva troppo freddo e quindi sia i professori che i detenuti non potevano stare all'addiaccio a studiare sostanzialmente. E materialmente mi sembra che purtroppo si pensi che il carcere sia un luogo lontano dalla città, 6 km dal centro di Firenze. In ogni caso, in quasi tutti i carceri delle città italiane sembra un luogo altro, un luogo che non ci riguarda. Invece secondo me il carcere purtroppo è lo specchio della società, quindi parlando di carcere si parla di sicurezza, perché se un detenuto non fa niente, non riesce nemmeno a studiare, quando uscirà non avrà fatto un percorso rieducativo e quindi forse probabilmente tornerà a delinquere. Parliamo di violenza di genere, perché il detenuto è abusato da una donna e non fa nessun percorso durante la detenzione, quando uscirà probabilmente, diciamo, tornerà a fare quello che faceva prima con la sua donna.
Le permanenze lunghe al pronto soccorso fiorentino di Careggi, ovvero almeno 8 ore tra ingresso e dimissione, rappresenterebbero il 18,5% del totale, ovvero la quinta performance peggiore tra le 28 maggiori aziende ospedaliere universitarie italiane. È quanto emerge dai dati Agenas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. Va meglio nelle altre due realtà della Toscana, l'azienda ospedaliera universitaria senese, che è al decimo posto con il 10,4% di permanenze lunghe, quella pisana al 14° con il 12,2%. Prenderà il via da lunedì 1 dicembre il servizio di accoglienza invernale del comune di Firenze. Le strutture sono tre, ovvero la struttura dell'orologio in Viale Corsica, l'ostello del Carmine e la struttura accoglienza donne di Via dei Vanni, messa a disposizione dalla Fondazione Caritas. In totale i posti a disposizione sono 140, estendibili fino a 160 in caso di emergenza o picco di freddo, che vanno ad aggiungersi ai circa 800 già in dotazione. Si andrà avanti fino al 31 marzo, salvo meteo avverso. Domenico Guarino ha intervistato Nicola Paulesu, assessore al welfare del Comune di Firenze, e Marco Seracini, presidente della Fondazione Solidarietà Caritas.
Ci sarà una nuova unità di strada che collabora insieme alla Polizia Municipale nella zona del centro storico, proprio per intervenire nelle mattinate in modo tempestivo, anche a fronte delle segnalazioni che noi riceviamo. Allo stesso tempo abbiamo anche potenziato il sistema complessivo delle unità di strada e quest'anno ci sarà una modalità nuova per fare le segnalazioni, oltre che attraverso i canali tradizionali, mail e numeri di telefono che dedichiamo a questo, attraverso un form online. Quindi l'unità di strada darà un feedback quando ci sarà una richiesta di questo tipo al segnalante rispetto all'intervento che è stato svolto. Le strutture che vengono dedicate quest'anno sono l'ostello del Carmine, come gli altri anni, la palazzina dell'orologio in Viale Corsica, una struttura dedicata alle donne in Via dei Vanni, ci saranno i posti della parte dell'albergo popolare dedicata all'accoglienza delle donne e ci saranno anche in questo caso delle unità di strada che lavorano esclusivamente sulle donne vulnerabili.
Marco Seracini, presidente della Fondazione Solidarietà Caritas ETS.
Il tema: quali sono le persone che finiscono in strada? C'è una casistica?
Casistica abbastanza varia e anche le cause sociali, a volte anche psicologiche, che accogliamo sia cittadini stranieri, sia italiani, sia fiorentini, perché questa esigenza, purtroppo, questo bisogno sta coinvolgendo e sempre più, come vediamo per esempio anche nelle mense nostre della Caritas, le mense dei poveri, stanno aumentando proprio gli italiani e i fiorentini, purtroppo.
Ecco, negli
l'iniziativa dell'housing è un problema che conoscete come me, è sempre più diffuso in tutte le principali città d'Italia e purtroppo anche per Firenze. Quindi ci sono delle fasce di cittadini che prima si potevano permettere un tetto e ora purtroppo alcuni non se lo possono più permettere. E quindi questo è una, come dire, una ferita grossa per la nostra comunità fiorentina.
Via libera all'unanimità dal Consiglio Comunale di Siena all'acquisizione da parte del Comune Toscano del 20% del capitale di Sviluppo Industriale Siena SRL, società costituita da Invitalia per la gestione e riqualificazione dell'impianto della Beco, recentemente acquisito dall'Agenzia Nazionale. La delibera, illustrata dalla sindaca Nicoletta Fabio, consentirà al Comune di partecipare attivamente al percorso di reindustrializzazione di un'area considerata strategica per il tessuto economico cittadino. Per la multinazionale turca oggi sarà l'ultimo giorno di produzione nello stabilimento. Veniamo alla vicenda degli accorpamenti, ultima chiamata alla politica, lettera aperta delle RSU delle scuole toscane coinvolte, dal dimensionamento scolastico al presidente della regione Giani, all'assessora regionale all'istruzione Nardini. Il Consiglio Metropolitano di Firenze intanto ha approvato la delibera che indica gli accorpamenti scolastici per il prossimo anno, il comprensivo di Capraia e Limite con quello di Vinci e Liceo Michelangelo con il Galileo di Firenze. Nel frattempo resta anche l'attesa però per gli esiti del ricorso presentato dalla stessa regione toscana al Presidente della Repubblica. Pasquale Cuomo è della FLC-CGL della Toscana.
Praticamente la Regione Toscana ha chiesto alle province, e quindi anche alla città metropolitana, di indicare gli accorpamenti, perché nel caso di che il ricorso al capo dello Stato vada male con esito negativo, bisogna purtroppo procedere agli accorpamenti. E allora chiedeva alle province e appunto alla città metropolitana di scegliere loro le scuole da accorpare e non quindi utilizzare il potere di sostituzione, cioè fare la regione questi accorpamenti, che è un po' una manovra politicamente un po' da scaricabarile, detto chiaro e tondo, e però è anche una manovra di salvaguardia nel caso il ricorso vada male. Questo però non, alla fine il risultato è che questa è una settimana terribile, perché abbiamo questi 14 accorpamenti e noi usciremo, lo dico in anteprima, con una lettera al Presidente della Regione come Felici Toscana e all'assessore Nardini sul dire resistiamo ancora sugli accorpamenti come era stato indicato a settembre prima delle elezioni regionali, perché c'è una, al di là della perdita dei posti di lavoro che già di per sé sarebbe più che sufficiente per bloccare gli accorpamenti, c'è proprio uno svilimento della funzione delle scuole e poi in particolare con effetti che già si sentono dal punto di vista morale già da ora, anche se gli accorpamenti poi entreranno in funzione dal 1 settembre del prossimo anno.
Sergio Angarano dell'Istituto Barzanti di Massa, il nuovo presidente del Parlamento degli studenti della Toscana. Oggi la seduta di insediamento del parlamentino, aperta dall'intervento della presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi, nel corso della quale è stato eletto primo vicepresidente Luca De Micheli Vetturi della provincia di Livorno e secondo vicepresidente Lorenzo Schiavone da Prato. Saccardi ha salutato i giovani neoparlamentari toscani e ha poi consegnato il Pegaso, simbolo del Consiglio regionale, a Sofia Canovaro, la presidente uscente del Parlamento degli studenti.
Rock Contest 2025, in arrivo la prima semifinale.
Sul palco Fridays, Mad Medulla, Zoe, Narcadian, 14498 e Uva.
Appuntamento per venerdì 28 novembre al GLU di Firenze. Apertura porte ore 21, inizio live ore 21:30. Ingresso gratuito. E se non puoi venire, segui la diretta streaming sui canali web di Controradio e Rock Contest. Info su rockcontest.it.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, con il contributo e il patrocinio di Regione Toscana, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, main sponsor BEC Speakers.
Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Sabato 29 novembre alle 21, Storie di Villa Triste, testo e regia di Nicola Zavagli. Partendo dall'immaginaria ricostruzione del processo alla banda Carità, lo spettacolo porta in scena i testimoni del tragico periodo fascista. A seguire Talk, a cura di Matteo Mazzoni, direttore dell'Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età Contemporanea. Arbit, il festival dedicato alle musiche del mondo. Giovedì 27 al Teatro Brillante Lippi, l'irresistibile vitalità della musica balcanica con il concerto dei Nubras Ensemble insieme ai Masters of Bulgarian Folklore. Venerdì 28 al Cinema Astra, Monsieur Aznavour, il biopic sulla straordinaria storia di Charles Aznavour, mito della canzone francese. Sabato 29 al Progresso, il calore e l'energia delle musiche popolari del sud con i 7 musicisti dei Populalma in concerto. Domenica 30 al Teatro Brillante Lippi, 9 percussionisti e ballerini dall'Africa per il gran finale di Arbit. Niyama Ni Maskan, lo spirito delle maschere, le musiche, le danze e le bellissime maschere cerimoniali africane in uno spettacolo unico. Prevendite su Ticket One, info eventimusicpool.it. Festival dell'Olio di Fiesole, un fine settimana dedicato al prodotto simbolo del territorio fiesolano con degustazioni, incontri, esposizioni e laboratori per adulti e bambini. Olio come alimento, paesaggio e cultura. Un evento da non perdere che unisce produttori, famiglie, cittadini e visitatori. Festival dell'Olio di Fiesole, sabato 29 novembre, Sala del Basolato, domenica 30, Sala Costantini, Piazza del Mercato, Foyer del Teatro e Area Archeologica. Info, distrettobiologicofiesole.it.
In All'alba perderò vi racconterò le gesta dei fuoriclasse della sconfitta, di uomini che hanno perso, ma l'hanno fatto in un modo unico. Ad esempio, il pilota Taki Noe, considerato il peggior pilota di Formula 1 di tutti i tempi, l'unico ad aver tamponato la safety car durante un Gran Premio. E quando i giudici gli chiesero: "Oh, ma che fai?", lui rispose semplicemente: "Scusate, ero distratto".
Andrea Muzzi in All'alba perderò, le gesta dei fuori classe della sconfitta. Sabato 3, domenica 4 gennaio alle 21.30 al Teatro Puccini di Firenze. Info teatropuccini.it.
Contro Radio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Impruneta e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Un chilometro di code invece tra Incisareggello e Firenze Sud per veicolo fermo in avaria sempre verso Bologna. Ancora per traffico intenso in A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fiepilì, dove per un incidente al chilometro 9 e 700 si registrano 5 km di coda tra Scandicci e Ginestra Fiorentina, con code in uscita alla Strassigna in direzione mare. 2 km di coda per incidente sempre in direzione mare anche tra Firenze e Viadotto Indiano e Firenze Scandicci. A causa del traffico intenso invece code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze e in uscita a San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione mare. Si segnala infine che nella giornata di domani 28 novembre è stato indetto uno sciopero nazionale che coinvolgerà il servizio ferroviario e il trasporto pubblico locale. Per il dettaglio delle fasce garantite per i servizi di Trenitalia, Autolinee Toscane e della Tranvia di Firenze, consultare i nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione. Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Everything you wish you had, or am I everything you detest? Or do you adore me? Am I everything you wish you had? The taste of my skin on your tongue turned bad.
Passate da 2 minuti, torniamo alle notizie di Newsline, torniamo ad occuparci della nuova pista di Peretola che è stata al centro della seduta del Consiglio Comunale di Pisa di oggi. In discussione la mozione depositata da una città in comune, depositata addirittura nell'aprile del 2024 contro la realizzazione di quest'opera, alla luce poi della recente pubblicazione del decreto Via VAS sul progetto, discussione quanto mai urgente e importante. Sentiamo Ciccio Oletta di Diritti in Comune.
Oggi è un consiglio comunale molto importante perché siamo riusciti, appunto, come ricordavi anche tu, dopo un anno e mezzo a calendarizzare la discussione rispetto a quello che è lo sviluppo del sistema aeroportuale toscano. La nostra contrarietà rispetto alla realizzazione di questa grande opera non ha alcunché di campanilistico. Questa nostra lotta contro la realizzazione della pista di Peretola si inserisce ed è collegata alla grande battaglia che enti locali, Università di Firenze, comitati, associazioni e movimenti portano avanti da anni. Anche noi abbiamo firmato negli anni passati il ricorso che ha bloccato questa grande opera e oggi questa discussione è importante perché di fronte a un sostegno nei fatti bipartisan portiamo una posizione diversa, cioè chiediamo che il Comune di Pisa interloquisca e si metta d'accordo con gli altri comuni, gli altri enti che già hanno annunciato il ricorso al TAR per opporsi alla realizzazione di questo provvedimento, perché riteniamo che sul sistema infrastrutturale serva tutto tranne che una spesa enorme di soldi pubblici per un'opera devastante dal punto di vista ambientale e che soprattutto serve solo a tutelare gli interessi privati di Corporazione America. Per cui non parole ma atti concreti perché ci sia un'azione del Comune di Pisa che, ricordo, piena titolarità in quanto è socio di Toscana Aeroporti al 4%, perché anche all'interno dell'assemblea dei soci pubblici del CDA di Toscana Aeroporti i rappresentanti parte pubblica chiedono il ritiro e lo stralcio di questo progetto. Noi riteniamo che rispetto ad altre posizioni il sistema aeroportuale non si possa sviluppare senza limiti. Anche sul sistema aeroportuale pisano ci sono delle forti criticità di impatto ambientale.
Ci spostiamo invece nel contesto fiorentino, dove è stato firmato oggi a Palazzo Vecchio un patto federativo tra Ecolò ed Europa Verdi, Verdi Toscana. L'accordo prevede una collaborazione congiunta tra le persone elette di Europa Verde e di Ecolò a livello comunale, metropolitano e anche regionale. Noi salutiamo la consigliera comunale Caterina Arciprete per Ecolò. Ben trovata, buonasera.
Grazie Chiara, buonasera.
Quando parliamo di patto federativo, come si concretizza? Quale sarà questa sinergia?
Allora, questa sinergia comporta che come gruppo consiliare Ecolò noi possiamo parlare, saremo contenti di farlo, anche come in rappresentanza di Europa Verde Verdi. Ci riuniremo almeno una volta ogni due mesi con i vari referenti di Europa Verde per ragionare sulle tematiche di interesse a livello comunale e regionale dove i Verdi sono rappresentati. Quindi per noi anche a livello comunale possiamo ampliare il nostro raggio di azione avendo dei rappresentanti in regione.
Un binario dunque comune per rafforzare anche il punto di riferimento per il mondo ecologista.
Sì, esatto, questo è il risultato dell'ultimo anno di lavoro con il commissario dei Verdi e onorevole Filiberto Zaratti, dopo anni in cui Ecolò e i Verdi sono andati su due binari paralleli e si è ritenuto importante superare alcune difficoltà e unirsi.
Maggiore vicinanza, collaborazione e confronto anche su una questione che insomma sta destando ancora discussione. Stiamo parlando naturalmente dell'aeroporto. Sentivamo la posizione del consigliere di diritto in comune da Pisa, Ciccio Auletta. Il dibattito è ancora aperto dopo la via VAS da parte del Ministero. In tutto questo come si inserisce la posizione di AVS, Ecolò e di Europa Verde Verdi Toscana?
Questo è proprio uno degli esempi su cui ha senso remare tutti insieme, nel senso che le posizioni poi in particolar modo del consigliere Lorenzo Falchi sono ben note sull'aeroporto, essendo poi stato anche lui sindaco di Sesto Fiorentino, ma sono le posizioni del gruppo politico e anche a livello del comune, per quanto non siamo ancora chiamati a votare sull'aeroporto, anche qui a Firenze noi manterremo la nostra contrarietà a questa opera.
Grazie, grazie per il momento alla consigliera Arciprete, grazie per essere stata
voi,
con noi.
Grazie, grazie.
E veniamo alle altre notizie, sempre sul fronte politico. Prosegue la polemica sulla multa all'ex capo di gabinetto Cristina Manetti, ex capo di gabinetto del presidente Giani, adesso assessora alla cultura della regione. Giani venga a riferire in aula, lo chiede la deputata e consigliera regionale di Fratelli d'Italia Chiara Laporta, che torna sul caso di Manetti, fermata e multata perché viaggiava in corsia d'emergenza dell'autostrada. Il governatore successivamente la accompagnò in prefettura. Provenzano scarica il duo della corsia di emergenza Gianni Manetti, aggiunge la porta e lo fa in diretta a TV, rifiutandosi di difenderlo, liquidando la vicenda con un andrebbe chiesto a Gianni e ai protagonisti della vicenda stessa, rispondendo al giornalista che gli chiedeva un'opinione. L'imbarazzo dello stesso partito di Gianni è evidente, fa notare la porta. Per il deputato toscano, sempre di Fratelli d'Italia, Amorese, il PD non può rimanere in silenzio. Schlein dica se condivide la modalità Gianni Manetti di pressioni su polizia stradale e prefetto per coprire l'azione furbetta della corsia di accelerazione in autostrada. E poi fa eco anche il deputato sempre di Fratelli d'Italia Fabrizio Rossi: sicuramente il Gianni bis inizia con un PD che di fatto sul caso Manetti non solo non lo difende, ma che lo fa in diretta televisiva nazionale. Imbarazzo tangibile, un atteggiamento che davvero non comunica ai toscani coesione e solidarietà. Andiamo alla cronaca. Una donna di 79 anni a Livorno è morta dopo aver accusato un malore ai fornelli. Questa è la prima ipotesi dei soccorritori impegnati trovati in un intervento nella tarda mattinata in un'abitazione di via Modigliani. La donna stava scaldando una pentola sul fornello di cucina, ma poi il fuoco a causa del malore sarebbe rimasto incustodito ed è partito un incendio. A lanciare l'allarme sono stati i vicini di casa, che hanno visto uscire del fumo dall'appartamento. Sul posto i vigili del fuoco, l'auto medica, la polizia municipale, la Croce Rossa e la Misericordia. Una volta spente le fiamme è stato possibile estrarre la donna dall'abitazione. Il cadavere è stato trovato in bagno, ma purtroppo per lei non c'era niente da fare.
Arti Migranti 2025 è un progetto di integrazione e piccolo artigianato attraverso laboratori di riciclo creativo nelle scuole, con l'obiettivo di valorizzare la manualità e le culture migranti. Venerdì 28 novembre dalle 16 alle 19 ti aspettiamo al Centro Giovani Officina Multimediale Galileo in Viale Guidoni 170 AB per provare i laboratori, vedere i lavori realizzati e ascoltare le storie dei protagonisti. Info lofo.io e canali social lofo.io Makerspace. Realizzato con il supporto di Fondazione Carlo Marchi. In occasione dell'incontro dedicato alla nuova legge sul fair trade in Toscana, il Villaggio dei Popoli presenta Testimonianze dalla Palestina. Giovedì 27 novembre dalle 17.30 al Saloncino Ernestina Paper, piazza Madonna della Neve 8, nel complesso delle Murate a Firenze. Incontro con Gadir Gazavna e Amal Barghouti, rappresentante di AWA, Association of Women in Action, storico produttore di saponi della Palestina, della filiera equo solidale di altro mercato. Alle 19 il dibattito a cosa serve una legge regionale sul fair trade. A seguire rinfresco finale, incontro realizzato con il contributo della Regione Toscana e dell'8x1000 della Chiesa Valdese. Info villaggiodeipopoli.it.
15 anni di Glu Firenze. Musica live e DJ set nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20. Ingresso gratuito con tessera Glu su glufirenze.com.
Sabato 29 novembre il management del dolore post-operatorio torna in tour con uno spettacolo completamente rinnovato che ripercorrerà tutta la discografia della band abruzzese. Inizio live alle 22.30, after show DJ set.
Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Domenica 30 novembre alle 16.30 l'Europa Sedesta, un viaggio rivoluzionario nella vita di Ludwig van Beethoven, dove prosa e musica si intrecciano per ricomporre il profilo umano e artistico del compositore, ma anche la storia dell'inno alla gioia di Schiller e Beethoven, oggi inno dell'Unione Europea e simbolo della fratellanza dei popoli.
Se hai un'attività, per Natale fai sapere che ci sei con una bella campagna pubblicitaria su Controradio.
Lo staff di Controradio Cross Media è a disposizione per preparare insieme a te un piano di comunicazione personalizzato, con prezzi in sintonia con il periodo.
Il Natale è vicino, non aspettare Babbo Natale per far sapere che ci sei.
Controradio.
Let's dance.
vi diamo conto di uno studio appena pubblicato su una rivista scientifica, Sviluppo e Sostenibilità degli Indicatori, che per la prima volta ha messo in ordine le priorità delle specie vegetali di interesse conservazionistico in Toscana, frutto della collaborazione tra Regione, Università di Pisa, Firenze e Siena. E cosa ha fatto emergere? Che in Toscana sono 62 le specie di piante a maggior rischio di scomparsa, concentrate soprattutto negli ambienti umidi, costieri e nelle aree montane più fragili come Apuane ed Arcipelago. Fra queste, 41 sono endemiche della regione, vivono solo in Toscana. La loro estinzione dunque significherebbe la scomparsa definitiva dal pianeta. Il Castello dell'Acciaiolo a Scandicci ha ospitato la salma di Bruna Pinasco per l'ultimo saluto, scomparsa a 74 anni, a soli 2 anni dalla morte del marito, il compianto Sergio Staino. Alla Camera Ardenti abbiamo registrato un ricordo degli amici.
Raffaele Paloscia. Bruna è stata una donna gradevolissima, generosa, con una profonda gioia di vivere, fino all'ultimo momento. Io l'ho sentita qualche giorno fa, contenta. Era stata a Sanremo, speravo avesse ripreso molte delle sue energie, ma non le è stato dato questo e mi dispiace molto.
Pancio Pardi. Bruno era una persona di una sobrietà enorme, era sempre in mezzo alle iniziative, ha sostenuto Sergio per tutta la vita, però sempre in una posizione defilata, evitando sempre il protagonismo, invece con grande capacità di manifestazione della simpatia sua verso gli amici. Voglio dire una cosa che lo so, non bisognerebbe dirla, ma penso che nel suo caso si deve dirla, che è un'ingiustizia profonda che sia andata via così, senza averla avuto la possibilità di avere qualche anno per tirare il fiato dopo tutte le fatiche che aveva fatto in vita sua. Aveva il diritto di avere una vita felice alla fine, invece non l'ha avuto.
Vincenzo Bonelli. Bruna, una cara amica che dagli anni 70 ha trascorso con noi estate, feste, serate meravigliose. Abbiamo attraversato la storia del paese insieme con lei e Sergio. Ci mancherà moltissimo. In 2 anni abbiamo perso 2 amici fenomenali.
Peppe Voltarelli, e un abbraccio grandissimo a Bruna e a Sergio, Michele e Ilaria. Grande amore, solo amore.
Monia Monni. Bruna era semplicemente una donna bellissima, una donna di una forza e di un rigore morale incredibile. Di lei arrivava questa aria austera che però celava in realtà una dolcezza e una capacità di tenere insieme le persone meravigliosa. La casa di Bruna e di Sergio è stato un luogo di incontri preziosissimo, loro riuscivano a mettere insieme persone apparentemente diverse che però imparavano a condividere in quel luogo meraviglioso dove si mangiava cioccolato e si giocava a scarabeo per conoscersi, e al di là della irruenza di Sergio lei era la forza che davvero teneva insieme le relazioni, le nutriva, le curava, ed è stata per me una figura davvero importante, una coppia che ho conosciuto, ho avuto l'onore di conoscere, con le quali ho condiviso un pezzo della mia strada e della loro, e rimarranno sempre nei miei pensieri.
Omaggio integrale, ascoltabile e riascoltabile sul nostro sito controradio.it. Venerdì 28 novembre, ovvero domani alle 21.30 al Pinocchio Jazz del Circolo Le Vie Nuove di Viale Giannotti a Firenze arriva il progetto A Chi Servono i Confini, con il musicista Tony Sorano e altri 5 polistrumentisti. Il progetto che indaga il tema dei confini con le musiche dal Caucaso fino al Medio Oriente e le parole del professor Tommaso Montanari. Li abbiamo intervistati.
Questa idea mi è stata un po' così imposta dalla mia biografia, nel senso che essendomi dedicato a scoprire delle tradizioni musicali diverse dalla mia, quella di nascita, mi sono trovato ad affrontare il tema del dover svolgere un lavoro di valore, no? Per omaggiare queste culture con cui sono venuto a contatto e che così profondamente hanno cambiato la mia vita, e avevo l'esigenza di dialogare con i musicisti che provenivano da questi paesi, che quindi erano nati con questa cultura.
Ma io penso che ci servano semmai i limiti, ci servirebbe un senso del limite, per esempio un senso del limite della crescita, un senso del limite dell'uso delle risorse naturali, un senso del limite del nostro ego, un senso del limite dell'Occidente. I confini, diceva Michela Murgio, ci attraversano, non ci circondano. Servono, io temo, a chi vuole conquistare il potere con l'industria della paura. I confini murati con le frontiere, pensiamo a quante persone muoiono per attraversare le frontiere, queste linee immaginarie su cui Alessandro Leogrande ha scritto delle cose così belle, immaginarie ma in realtà efficacissime nel fermare la vita delle persone. Beh, insomma, nella commedia l'obiettivo finale, l'aspirazione finale è arrivare a un mondo che solo amore e luce ha per confine.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia di questa sera ci porta al Teatro Politeama di Prato, che ha accolto con quasi 1000 studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado, arrivati da Prato, provincia e oltre, Daniel Pennac. Lo scrittore francese, creatore del celebre Benjamin Molossen, ha aperto infatti ufficialmente la 14ª edizione di un Prato di libri. Non parlo né a degli alunni né a dei clienti, ma a dei bambini e a degli adolescenti, ha esordito Pennac, sottolineando l'importanza di guardare ai giovani non come consumatori o come semplici soggetti di valutazione scolastica, ma come persone da coinvolgere, con cui condividere il sapere. Giorgio Bernardini lo ha intervistato per noi.
Je me souviens d'être venu à Prato. Oui, bien sûr que je suis content de vous revoir.
Sì, mi ricordo di essere già stato a Prato e sono molto contento di essere qui e di rivedervi. Quanto agli studenti, sarà un incontro insieme a bambini e adolescenti, e quindi le risposte, quello che io dirò loro, dipenderà molto dalle loro domande. Il principio è questo: loro hanno il diritto e il permesso di farmi tutte le domande che passano loro per la testa, e io ho il diritto di rispondere tutto quello che mi passa per la testa. Ma tutto questo senza mai dimenticare che abbiamo a che fare con bambini e adolescenti. Non sono soltanto degli alunni o degli studenti, sono prima di ogni cosa bambini e adolescenti.
E moi un adulto.
E io sono un adulto.
Supposé.
Supposto tale.
Io un'altra curiosità, volevo chiedere se sa che, ovviamente lo sa, che Prato è la città con più stranieri rispetto alla popolazione in Italia. Siccome la sua è una storia anche personale di migrazioni, che cosa pensa che possa dare questo alla scrittura, all'inventiva, all'arte?
2000-3000 pages de Molossen. Oui, moi je vis à Belleville depuis 1969.
Beh, che cosa può portare di Molossen, per esempio, 2000-3000 pagine di storie come quella dei Molossen? Io vivo a Belleville dal 1969 e Belleville dal 1969 è stata protagonista di ondate di immigrazioni che si sono susseguite, cominciando con l'Africa occidentale, quindi l'Africa nera, poi l'Africa del Nord con l'Algeria e la Tunisia, e poi dopo la sconfitta degli Stati Uniti in Vietnam, anche un'immigrazione asiatica cinese molto molto importante. Quindi oggi Belleville è un quartiere in cui convivono francesi, arabi, cinesi, africani, ebrei. Sostanzialmente è un piccolo pianeta, e se uno ha il gusto di raccontare le storie, come nel mio caso, ha la possibilità in un quartiere come questo di ambientare la storia di un pianeta intero.
Insomma,
la littérature ne change pas le comportement de l'humanité. Si la littérature changeait le comportement de l'humanité, il n'y aurait plus de menteurs depuis Pinocchio. Il n'y aurait plus d'homophobie depuis La recherche du temps perdu. Il n'y aurait plus de bouc émissaire depuis la Bible.
storia e la letteratura non cambiano il comportamento dell'umanità. Se la letteratura cambiasse il comportamento dell'umanità, non esisterebbero più i bugiardi dai tempi di Pinocchio, non esisterebbe più l'omofobia dai tempi della Recherche di Proust e non esisterebbero più i capri espiatori dai tempi della Bibbia. Quindi la letteratura non cambia lo stato del mondo, ma crea in noi dei mondi intelligenti, resistenti alle pulsioni primarie. La letteratura permette quindi, e vi faccio questo esempio, appunto questa forma di resistenza. Quando uno scrittore viene imprigionato, per esempio in Turchia c'è uno scrittore straordinario che si chiama Ahmet Altan, che è in prigione e che resiste in quanto abitato dalla letteratura, perché c'è tutta un'umanità che vive in lui. Non siamo la stessa persona, non siamo lo stesso uomo, la stessa donna, se abbiamo e possiamo frequentare amici del XVI, XVII, XVIII secolo, se abbiamo la possibilità di fare due chiacchiere con Montaigne, per esempio. Io parlo molto spesso con Calvino, per fare l'esempio di un autore italiano. Sono popolato da questi scrittori ed è questo che la letteratura può fare, può popolare, diciamo abitare le persone che vivono nel presente. Io frequento il Visconte di Terralba, mi faccio delle passeggiate con il principe Mishkin dell'Idiota di Dostoevsky, frequento Pierre Bezukhov di Guerra e Pace, sono proprio degli amici cari e se io venissi chiuso in prigione sicuramente non verrei chiuso da solo in prigione, avrei con me Montaigne, Rabelais, Calvino, tutti amici appunto che abitano in me e che arrivano dal profondo dei tempi. E la cosa fondamentale è che tutto questo non è un discorso letterario, è davvero un discorso personale. Parla della popolazione, della mia popolazione interiore che vive dentro di noi, ed è importante questa cosa dirla anche ai ragazzi, ai bambini. Questo non è un discorso letterario, è un discorso che mira a dire che possiamo essere abitati o popolati oppure essere vuoti, e questo è proprio il pericolo dell'essere vuoti. Significa essere vuoti, sì, e sostanzialmente solo pieni di pulsioni.
Voilà, le vide c'est ça. Le vide, c'est pas le vide total. Le vide, c'est l'individu livré uniquement aux pulsions.
Il
c'est
vuoto...
ça le vide, c'est un vide actif. C'est pas...
Si tratta di un vuoto attivo, non è un vuoto totale. Il vuoto è una persona che è unicamente abbandonata alle proprie pulsioni.
E adesso vi portiamo in India, ma dalla Toscana, per parlare del 25esimo River to River Florence Indian Film Festival, che torna, unico festival dedicato al cinema e alla cultura indiana in Italia, dal 5 al 10 dicembre. Oggi la presentazione con la direttrice del festival, Selvaggia Velo.
Vedremo il meglio della cinematografia indiana contemporanea, uno specialissima sezione dedicata al fiume, al tema del fiume, perché il festival compie 25 anni, la mission del festival è quella di portare da una cultura all'altra, da un fiume all'altro, e quindi noi dedichiamo questo festival al fiume, che è poi un significato importante in India, quindi è un significato molto più ampio, ospiti, side events, food, fotografia e tanto altro. Beh, abbiamo un film, il film d'apertura, è un film che è stato campione di incassi al botteghino in India, ci sarà il regista presente in sala, Metro Indino, e poi chiudiamo con un film che festeggia i 30 anni di DLJ, perché ha un nome lunghissimo, un titolo lunghissimo, con due grandi star, Shah Rukh Khan e Kajol. Questo film viene proiettato da 30 anni nello stesso cinema di Bombay tutte le mattine, e quindi noi lo proietteremo per chiudere il festival.
Che contributo ha dato River to River al racconto dell'India in questi 25 anni?
Beh, insomma, ha portato a Firenze tantissimi ospiti, film, quindi storie, racconti, ha raccontato l'India come l'India via via contemporanea, l'India di un tempo, l'India del passato, portando qui esperienze, storie e realtà.
Il programma naturalmente è su controradio.it. Un'ultima notizia relativa alla giornata di mobilitazioni e stati di agitazione che si terrà domani, dai trasporti alla scuola al mondo dell'informazione. Le manifestazioni organizzate dall'USB in diverse città italiane sono contro la manovra di bilancio. I giornalisti invece sciopereranno contro il mancato rinnovo del contratto FNSI-FIEG che riguarda l'informazione nazionale. Solidarietà, e ne parleremo, sosterremo la mobilitazione dei colleghi e delle colleghe. Per il trasporto ferroviario la mobilitazione inizierà invece alle 21 di questa sera, proseguirà fino alla stessa ora di domani. I collegamenti regionali saranno assicurati nelle fasce di garanzia 6 e 9 del mattino e dalle 18 alle 21. Uno sguardo alla meteo di domani sulla Toscana: cielo sereno poco nuvoloso con residui addensamenti sulle zone orientali durante la notte al primo mattino, venti moderati forti di grecale, mari mossi, temperature minime in calo, massime invece stazionarie. 19 e 29 minuti, tra poco la linea al GR di Popolare Network. Grazie per essere stati con noi e a tutti voi l'augurio di una buona serata.
Newsline sera.